Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Nella preghiera che reciteremo fra poco troviamo una bella affermazione di fede. Il Signore ci ha resi luminosi nello splendore della verità. E troviamo anche la richiesta che dobbiamo innalzare a noi che siamo stati resi così dalla grazia di Dio, però dobbiamo chiedere in continuazione di non ricadere nelle tenebre dell'errore. Non dobbiamo presumere, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora in viaggio, che questa luce che ci è stata data la viviamo dentro di noi sempre nel combattimento contro l'uomo antico, il vecchio uomo, contro il peccato che sempre sentiamo latente in noi. E così la liturgia ce lo ricorda. Ci ricorda la speranza, non solo la speranza, quello che il Signore ha fatto per noi, quello in cui ci ha costituiti, e ci chiede di ricordare, di chiedere al Signore la grazia di rimanervi nei doni che Egli ci ha fatto così abbondantemente. Chiediamo al Signore perciò all'inizio dell'Eucarestia il perdono, chiediamo la sua misericordia per poter celebrare i sacri misteri.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 1, versetti 13-15 e capitolo 2, versetti 23-24. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistono. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 8, i versetti dal 7 al 15. Fratelli, e come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dallo scorso anno siete stati i primi, non solo a intraprenderla, ma anche a volerla. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, essendo passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?». Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse talita cum, che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Ecco, ricordiamo il pensiero iniziale di questa Eucaristia che abbiamo tratto dalla considerazione sulla colletta, dove troviamo un'affermazione di fede e il Signore ci ha resi figli della luce con il suo Spirito e ci ha resi luminosi nello splendore della verità. Questa è l'affermazione che viene fatta nella colletta e con una preghiera di non ricadere, con una richiesta di non ricadere nelle tenebre dell'errore. Dunque essere luminosi, essere divenuti figli della luce con lo spirito di adozione, per opera divina dello spirito di adozione, non esclude che possiamo ricadere. E perciò dobbiamo chiedere in continuazione, giorno per giorno, la grazia del Signore per poter rimanere nella luce, nello splendore della luce, nello splendore della verità che ci è stata donata, lo splendore della verità che è l'Evangelo stesso, che è l'agire di Dio stesso, non è altro, è la sua parola e il suo agire, non è altra cosa. E allora, tenendo presente questo pensiero, leggiamo, diciamo una parola, rileggiamo la prima lettura e il Vangelo. La prima lettura tratta dal libro della Sapienza, siamo ai capitoli iniziali, il primo e il secondo, ci dice, afferma che Dio non ha creato la morte e che egli non gode per la rovina dei viventi. Comincia così, il versetto 13, già ha detto altre cose il libro della Sapienza, che è l'ultimo, probabilmente, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, molto vicino all'epoca di Gesù. Siamo a cavallo fra l'ultimo secolo prima di Cristo e un secolo prima di Gesù, e qualcuno addirittura lo pone subito dopo, quasi un libro scritto quasi nell'epoca di Gesù. Quindi comprendiamo benissimo che le cose che dice il libro della Sapienza sono le cose stesse della stessa epoca di Gesù, e tocca problematiche, punti della fede che Gesù stesso tocca. Comunque, l'affermazione che Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, ha creato le cose perché esistano. Affermazione in favore, dove si afferma che da parte di Dio c'è la volontà di fare vivere, di mantenere in vita, di donare la vita alla sua creazione. È il racconto della creazione, evidentemente, che qui soggiace, però racconto della creazione che ha subito la crisi, la grande crisi, con quello che sappiamo il capitolo terzo della Genesi, il peccato che entra nella creazione di Dio. E il libro della Genesi prende posizione, il peccato con la morte che ne consegue. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Dio ha creato per l'incorruttibilità. Per l'invidia del diavolo, del nemico, è entrata la morte e tutti ne fanno esperienza, tutti siamo soggetti a questa, all'esperienza della morte, ma che è entrata per invidia del diavolo. Ma Dio continua in questo suo pensiero, nonostante che la sua creazione abbia subito una ferita che per sanarla ci vuole un intervento della grazia nuovo di Dio, una nuova creazione, come sappiamo che è avvenuto in Gesù e come sappiamo che è all'opera in tutta l'economia della storia della salvezza, già dal racconto di Adamo ed Eva. E abbiamo bisogno di la creazione di Dio ha bisogno di una nuova creazione, di una ricreazione, perché la incorruttibilità che ci è stata donata è stata compromessa dal peccato. Ma Dio persegue il suo disegno ugualmente. Tutto è stato corrotto, ma Dio continua nel suo disegno, nel suo pensiero di volere che tutte le cose esistano e che tutte le cose portino salvezza e che tutte le cose siano giuste secondo la giustizia di Dio, cioè la giustizia di Dio, dare la vita come l'ha data nella sua opera di creazione. Così Dio continua a fare giustizia, a donare vita.
Questo è il pensiero, il pensiero del libro della Sapienza, messo in crisi evidentemente dal pensiero degli empi, i quali, come dice il libro della Sapienza, hanno pensieri contrari rispetto al pensiero della Sapienza di Dio, a questo pensiero di Dio, i quali invocano, dice al versetto 16, non è nel testo di oggi, i quali, gli empi, invocano su di sé la morte con le opere e con le parole, ritenendola amica, si struggono per lei, con essa stringono un patto, perché sono degni di appartenerle. E questo pensiero porta al gustare delle creature come nel tempo della giovinezza, a spadroneggiare sul giusto, che è povero, non risparmiamo le vedove, né abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. La nostra forza sia la legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Un pensiero contrario che si esprime in una grande ingiustizia. Questo è il punto. Ci sono pensieri contro la vita, se vogliamo, ma soprattutto c'è un agire concreto, ingiusto, contro il povero, contro la vedova, contro coloro che la legge di per sé, la legge di Dio, la volontà di Dio vuole difendere. Questo è quanto dice il libro della Sapienza. E quindi Dio, amante della vita, come dirà al capitolo 12, prima di dire altre cose, tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose, è rimasto. Nonostante che la creazione abbia subito una ferita alla quale non riesce a rimarginare, dalla quale non riesce a rialzarsi, ma lo spirito di Dio incorruttibile è rimasto. Questo dice il libro della Sapienza. Dunque l'agire di Dio. E nella lettura del Vangelo che ci viene proposta, e vediamo proprio questo, l'agire di Gesù è lo stesso agire del Padre, è lo stesso agire di Dio. La vita, la difesa, la sanazione nel corpo e nello spirito. Nel corpo due miracoli raccontati, uno quello dell'emoroissa che viene guarita dalla sua perdita di sangue e l'altro la resurrezione della bambina del capo della sinagoga. Due sanazioni e anche... è molto lungo il brano, però vorrei sottolineare solo una cosa, e anche la ricostituzione della fede dell'uomo, la necessità della fede dell'uomo. L'emoroissa viene guarita perché tocca il mantello di Gesù, Gesù se ne accorge. Lei l'ha fatto, è stato un gesto che ha fatto di nascosto, e Gesù la fa uscire, le fa dichiarare quello che dice, la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. E allora Gesù le dice: la tua fede ti ha salvata, già è stata guarita, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male. Gesù si preoccupa anche della fede della emoroessa. Certo che l'aveva, l'ha toccato con fede, altrimenti non sarebbe avvenuto nulla. E lei è andata in mezzo alla folla con l'intenzione di toccare il mantello per essere guarita. Una certa fede l'aveva, ma Gesù le fa dichiarare quello che abbiamo letto per poterle donare una fede molto più completa, molto più audace di quella che ha avuto. Questa è l'intenzione di Gesù. E nel racconto della figlia di Giairo, la guarigione della figlia di Giairo, che è morta nel frattempo, mentre Gesù guarisce l'emorroissa, troviamo Gesù che dice al padre, che riceve la notizia che la figlia è morta, al versetto 36: non temere, soltanto abbi fede. È Gesù stesso che lo rincuora, che rincuora la fede del capo della sinagoga, che gli dice, lo invita a continuare a avere fede, l'audacia della fede che non si ferma davanti a nulla. Ancora una volta, dunque, guarisce le persone, ma dona una fede rinnovata, e perciò troviamo qui l'agire di Dio in Gesù. Tornando alla colletta, dunque abbiamo detto, per opera della grazia siamo divenuti figli della luce, e chiediamo di rimanere sempre luminosi nello splendore della verità, per non ricadere nelle tenebre dell'errore. Rimanere nello splendore della luce, leggendo le letture l'abbiamo già compreso, ma leggendo tutta la scrittura, per rimanere nello splendore della verità bisogna chiedere di poter agire come il Padre, come Dio, con la stessa compassione con cui agisce Dio, con i sentimenti di Dio, del Figlio, e con le opere del Figlio. E perciò la liturgia e la preghiera è sempre quella: chiedere per noi la grazia di poter essere assimilati sempre più al Signore nostro Gesù, alla sua grazia, alle sue opere e alle sue parole, perché solo così possiamo sperare di vincere le tenebre, di non ricadere nelle tenebre e di rimanere figli della luce, come ci ha costituiti la grazia di Dio.